Buongiorno e benvenute e benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Oggi la trasmissione lascia lo spazio di questa mezz'ora alla sintesi delle elezioni di antimafia. Sarà così anche nei prossimi due giorni, dove tra le 11 e le 11.30 ascolteremo le altre sintesi di questi incontri. Per il ciclo di lezioni di antimafia siamo arrivati al decimo ciclo, un traguardo importante. Il titolo del racconto che si snoda in cinque puntate è Eroi dell'antimafia. Si tratta di un ciclo di incontri con il professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, presidente onorario di Libera e ordinario di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Lezioni di antimafia è un ciclo di incontri ideato dalla scuola Caponnetto e realizzato insieme a Radio Popolare. Abbiamo deciso di ritornare in questo ciclo del 2026 alle storie di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per documentare le loro scelte, i loro comportamenti anche nella dimensione personale e privata e riaffermare così la portata eroica ed eccezionale del loro sacrificio. Abbiamo chiesto al professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, di tenere questi incontri anche sulla base di alcune sue riflessioni più recenti che prossimamente saranno pubblicate in un suo nuovo libro. Le sintesi degli incontri che si sono svolti alla Casa della Memoria di Milano vengono trasmesse su Radio Popolare, come dicevamo, all'interno della trasmissione pubblica, quindi in questo spazio tra le 11 e le 11.30. Questa mattina vi farò ascoltare la sintesi del terzo incontro che si è svolto martedì 31 marzo alla Casa della Memoria qui a Milano. Il tema dell'incontro con il professor Nando Dalla Chiesa è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, ucciso nel capoluogo siciliano da Cosa Nostra il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo. Nando Dalla Chiesa, Casa della Memoria, martedì 31 marzo.
È una figura che ci suggerisce diverse riflessioni. Io partirei da questa, che ho fatto l'altra sera a Reggio Emilia, dove abbiamo contestato l'intitolazione della via centrale di Reggio Emilia a Cutro, cioè il paese di origine del clan dominante a Reggio Emilia. E a tavola siamo trovati, poi due persone tra di loro dicevano: perché noi due siamo figli di partigiani? Io sono stato zitto per non avviare un altro capitolo da aprire, perché anch'io sono figlio di partigiano, è una cosa che non si sa. Mentre nell'intervista fatta a Enzo Biagi, mio padre, un'intervista che venne fatta nell'81, che è stata l'intervista della sua vita, insieme a quella fatta poi a Bocca, Giorgio Bocca a Palermo, quando gli chiede quali sono state le sue esperienze più importanti, della sua vita, lui dice due. Una è stata la resistenza, perché è stato allora che ho imparato a governare degli uomini per difendere un paese. Secondo, l'incontro con mia moglie, mia madre, di cui si fa vedere subito la foto. E io ho pensato, se dice una cosa del genere, arrivato al grado più alto, al massimo livello di popolarità, con quello che ha accumulato in termini di crediti verso lo Stato, vuol dire che in questo ci crede tanto. Io non ne avevo mai sentito parlare, se non una volta che da bambino, a 10 anni, mi aveva portato a San Benedetto del Tronto, dove ha fatto la resistenza, mi aveva fatto conoscere una persona, un gioielliere. Ero andato da questo gioielliere e mi ha detto: l'abbiamo fatta insieme. Poi mi sono portato questa immagine dietro, poi ho sempre pensato però che un gioielliere non poteva aver fatto la resistenza. Invece lì sul posto, quelli che l'hanno fatta mi hanno detto: no, c'era un orafo, un artigiano orafo che era tra i capi della resistenza locale. E a un certo punto, grazie al fatto che l'ANPI di Ascoli Piceno abbia promosso un libro sulla resistenza locale, sono state trovate molte testimonianze. Io ho trovato un quaderno una volta di mio padre giovane, giovanissimo, e ho capito che diceva delle cose che a me non aveva mai detto, e attraverso queste testimonianze siamo risaliti a lui che comanda la tenenza dei carabinieri di San Benedetto, che aiuta un ebreo che è inseguito dai tedeschi, gli dà rifugio, lo protegge, di lui che alla fine decide di stare con la resistenza, dandosi alla macchia perché c'è una taglia da parte dei nazisti su di lui. Aveva aiutato i pescherecci dei marinai di San Benedetto a nascondere le barche, perché aveva saputo che quelle barche sarebbero state confiscate e sarebbero state utilizzate per trasportare delle armi. E per questo il viene tradito da un suo superiore e la taglia scatta su di lui. Quando poi andrà via da San Benedetto con diverse persone che lo seguono in Puglia, il suo superiore chiederà di essere ospitato sulla barca e si rifiutò, perché stava coi tedeschi. Questa storia si è completata, perché mi è rimasta, l'ho letta su un libro, poi ne ho visti altri, sono andato a vedere, finché qualcuno mi ha portato a vedere il luogo in cui lui era stato nascosto, ed è a Martinsicuro, subito dopo la provincia di Ascoli Piceno, al confine con l'Abruzzo. Era al secondo piano della casa di una signora che aveva il marito internato nei campi di concentramento e il figlio in guerra, e ho visto questa botola con ancora appoggiata la scala a pioli su cui salivano per nascondersi lui, il comandante Perini, che era Spartaco Perini, che era il comandante dei partigiani della provincia, e un principe calabrese, ospitati lì da questa donna che aveva grande coraggio e che mio padre aveva, per ringraziarla di questo coraggio, ho cominciato anche a chiamare mamma, e l'ho trovato su una cartolina che il figlio mi ha fatto vedere. Una storia che io non conoscevo, una storia di coraggio, una storia di partecipazione anche alla, se vogliamo, alla nascita della Repubblica Italiana, di cui da un certo punto in poi lui si è quasi, non se l'è dimenticato. Io vi sto dicendo, non me ne ha mai parlato, ma Spartaco Perini, mi raccontava il figlio, veniva raggiunto progressivamente da telefonate di mio padre, anche prima del momento della partenza per Palermo.
State ascoltando Radio Popolare, Lezioni di Antimafia. Vi faccio ascoltare adesso un altro passaggio del racconto di Nando Dalla Chiesa, della biografia di suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Eppure la sua storia è una storia, io credo che sia uno dei pochissimi italiani che ha combattuto contro i nemici della Repubblica o i nemici della democrazia. I nazisti prima, il terrorismo poi, la mafia poi, il terrorismo poi, di nuovo la mafia poi. Secondo me, senza questo atto di nascita non si comprende la sua determinazione, perché nasce qui. Mio padre non voleva fare il carabiniere, questo, mio padre voleva fare l'avvocato. È partito per la guerra giovanissimo come sottotenente, e quando è tornato dalla guerra ha deciso di arruolarsi nei carabinieri. Ma attenzione, non era un carabiniere di carriera, altro dato fondamentale. Era un carabiniere che era entrato senza tutti i crismi dell'accademia e della scuola di guerra. Semplicemente voleva fare il carabiniere e servire in questo modo le istituzioni. Mio nonno era carabiniere. Era, aveva guidato, anzi in comando dell'Italia liberata da Bari dopo l'arrivo degli angloamericani. Ho trovato recentemente anche un quadernetto suo, a cui a tempo debito darò pubblicità, in cui si trova il racconto di operazioni fatte durante la resistenza. E c'è un passo che mi ha colpito molto, quello in cui dice: una pattuglia di patrioti si è spostata dall'altra parte della collina. Patrioti. Ma d'altra parte, se voi vedete le lettere dei condannati a morte della resistenza, si chiamano patrioti. Il dibattito sul patriottismo è un dibattito ignorante, perché loro, quelli che hanno fondato la Repubblica, hanno dato la Repubblica la possibilità di nascere, si chiamavano patrioti. Cioè, proprio nella prima pagina di questo quaderno, gargato con la sua grafia, molto, molto intenso, molto denso, un gruppo di patrioti si è spostato verso la collina. Io parto quindi da qui, dal disagio che ho provato l'altra sera a sentire due che si dicevano: noi due siamo figli di partigiani e io no, perché la storia ha stabilito che così non sia, la storia scritta dagli altri. La storia delle persone invece lo presenta in questo modo. E una delle ragioni che militano a favore di questo senso di appartenenza, che naturalmente non inficia il valore del suo lavoro per dare giustizia a Placido Rizzotto, è che Placido Rizzotto fosse anche lui un ex partigiano. Tornato a Corleone e venuto a Viverbio con Liggio, per una gita che dei partigiani avevano fatto a Corleone in pullman, credo anche venendogli, mancandogli di rispetto. Questa sarebbe l'origine dell'assassinio di Placido Rizzotto, che aveva lui ospitato i partigiani, i suoi colleghi, diciamo, di resistenza, in una visita a Corleone, che non avevano rispettato le gerarchie del luogo e i totem del luogo. Vedete che mi bastano pochi particolari per cambiare anche la prospettiva con cui si legge il comportamento delle persone. Lui non può spendere per andare avanti nell'arma quella sua esperienza, perché quella sua esperienza è un'esperienza sospetta. Quando c'è la guerra fredda, chi ha fatto la resistenza o appartiene a un partito o viene messo fuori. Difficilmente comunque nelle strutture dello Stato, meno che mai nei carabinieri e nella polizia, quelli che hanno fatto la resistenza sono ben visti. È tra le contraddizioni della nostra storia. Ma questo spiega anche il suo rifiuto della prepotenza, il rifiuto per i poteri illegali. Ed è una cosa su cui mi soffermerò nel poco tempo che ho a disposizione, però ci tenevo a partire così, perché non è una partenza prevedibile, ecco. Perché dà una chiave in più per capire la persona e far comprendere anche, e anche questo io, scavando in queste sue storie, sono arrivato alla conclusione che certe volte lui senta di dovere dimostrare di più all'arma di quanto dovrebbe dimostrare un altro esponente. Perché ha il peccato originale, che non è tanto aver fatto la resistenza, è non essere ufficiale di carriera, non venire dalla scuola di guerra e dall'accademia, ma arrivare direttamente dai ranghi della resistenza. Per questo prende sempre gli incarichi più difficili.
Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, nel racconto del figlio Nando, è l'incontro che si è svolto martedì 31 marzo scorso alla Casa della Memoria di Milano.
Adesso cerco di
farvi vedere quali possano essere le peculiarità di mio padre, perché io ho ravvisato nell'analisi della sua storia, della sua traiettoria, alcuni elementi, alcune peculiarità che secondo me devono essere comprese. Eccole. E vorrei ragionarci con voi per... non abbiamo mai parlato, cioè, ma perché cosa lo ricordi? Lo ricordi perché è stato ucciso in via Carini? Sicuramente. Lo ricordi per avere combattuto il terrorismo? Sicuramente. Però proviamo a vederlo sotto queste cinque peculiarità che secondo me danno un po' l'identità, gli danno un'identità dentro la nostra storia. Però è il primo eroe nazional popolare della lotta alla mafia. Dice, ma perché gli altri no? Gli altri sono stati eroi nazionali, ma non rappresentavano per la nazione quello che ha rappresentato lui, cioè l'uomo che ha sconfitto il terrorismo, è l'uomo a cui l'Italia si è affidata in un certo numero di anni, quello a cui si è chiesto di difendere il paese dal terrorismo. E questo lo posso testimoniare avendolo visto, è quello che godeva da parte della popolazione, almeno da parte della popolazione che voleva la sconfitta del terrorismo, è stato un rappresentante simbolico molto importante. Ho accennato in un'altra occasione a quando durante la strage, subito dopo la strage di Bologna, Pertini si domanda, ma dalla Chiesa dov'è? Ma mio padre non c'entrava niente con la strage di Bologna, non avrebbe potuto fare delle indagini. Però dà il senso della capacità che ha avuto di far sentire in un momento difficilissimo il paese protetto. Io vi assicuro che nel giorno dei funerali io ho vissuto contemporaneamente Palermo e Milano, perché i funerali sono stati a Palermo e poi la salma è stata portata a Milano a Santa Maria delle Grazie per i funerali del mattino dopo. E io ho in mente questa gente di Palermo, dico di Palermo, che si dispera e dice non siamo stati noi, È il popolo di Palermo, la donna che mette la testa dentro il finestrino del taxi e urla mia sorella, non siamo stati noi, Palermo non è stata, sta spiegando che la città di Palermo lo considerava un difensore. Quando siamo arrivati a Milano e la bara col tricolore sopra viene portata dall'aeroporto verso il centro, e voi, certo, ma io me lo ricordo, non avete idea, c'era la gente sulla strada che applaudiva, proprio corone di persone sui marciapiedi. Quando invece sono stati uccisi la Torre Mattarella, i funerali sono stati funerali di partito. Era funerale di partito quello di Mattarella, nonostante tutto, era funerale di partito anche quello di Pio La Torre, con qualche bandiera delle Acri. Non era funerale di popolo. Per questo azzardo questa definizione, che non è perché era mio padre, ma perché ho visto la differenza. La ferita che viene inferta allo Stato è una ferita a un sentimento nazionale profondo. E questo è il primo elemento. Sarebbe stato così poi anche per Falcone e Borsellino. Perché ormai, avendo l'Italia imparato a combattere la mafia, chi combatteva e cadeva contro la mafia era un eroe di tutti. Non era soltanto un eroe dei siciliani. Quindi è il primo, non è l'unico, ma è il primo. E questo aiuta anche a comprendere il passaggio di sensibilità che c'è stata nell'opinione pubblica nazionale nei confronti della mafia, da uno Stato più arretrato a uno Stato più avanzato e più consapevole. Ha combattuto la mafia in tre momenti diversi, come abbiamo detto, e in tre vesti diverse. È il capitano dell'antibanditismo, è il colonnello dei carabinieri che va a guidare la legione più
a più alta intensità mafiosa, quella di Palermo, Palermo Agrigento, Caltanissetta, Trapani, e poi ci va da prefetto di Palermo. Non ci va perché sale di grado dentro lo stesso corpo, o svolgendo una stessa funzione generale, ma passando dal capitano dell'antibanditismo all'ufficiale dei carabinieri a pieno titolo al prefetto. Rompe il binomio ordine-legge, questo è importante. È importante perché lo fa lui davvero e credo che sia uno degli elementi che lo rende durante la sua breve permanenza ultima in Sicilia come inviso al potere politico, perché tu sei nostro, tu sei quello a cui noi abbiamo dato l'incarico di combattere il terrorismo, sei stato ai vertici delle strutture grazie alla fiducia che abbiamo avuto in te e adesso ti rivolti così contro di noi, sobillando gli studenti o la gente comune o gli operai contro la mafia?
Quello che emerge dal racconto di Nando Dalla Chiesa è un generale Dalla Chiesa che entra in collisione, come avete sentito, con pezzi del potere politico, e qui il nome è quello di Giulio Andreotti. Torniamo al racconto di Nando Dalla Chiesa il 31 marzo scorso alla Casa della Memoria di Milano.
Pensate a dove può arrivare l'odio di Giulio Andreotti nei suoi confronti. Giulio Andreotti era il Presidente del Consiglio quando lui era capo dell'antiterrorismo. È ad Andreotti in persona che porta il materiale di via Montenevoso quando c'è l'irruzione in quello che era il covo, tra virgolette, delle Brigate Rosse, dove c'erano le carte di Moro. Va ad Andreotti perché la legge prevede che lui risponda direttamente al capo del governo. Era un'anomalia della legge, ma c'era. Non doveva rispondere direttamente al magistrato, doveva rispondere direttamente al capo del governo. Per questo va a portarlo. E Andreotti può sicuramente vantare il fatto di averlo nominato, di avergli dato comunque una funzione di altissima visibilità e popolarità. Poi se lo ritrova contro. Poi segna nel suo diario: oggi anche l'onorevole Andreotti mi ha voluto vedere per sapere quali sono le mie intenzioni in Sicilia, e io gli ho detto, però, gli ho spiegato, gli ho chiarito, non mi ricordo, che non avrò rispetto per i suoi grandi elettori in Sicilia. È come una rivolta. Andreotti, che non ha il senso dello Stato, ma ha il senso del potere, lo vede come una rivolta nei suoi confronti. Ma come, non mi sei grato? Non immagina che quello che ha fatto contro il terrorismo sia stato fatto non in nome di Andreotti ma in nome dello Stato, e che quindi in nome dello Stato venga fatta la stessa cosa contro la mafia. Non lo pensa. C'è un conflitto tra cultura istituzionale e cultura del potere, cultura istituzionale e cultura di partito. Il partito di Andreotti ha le sue basi elettorali in Ciociaria, in Sicilia, soprattutto in Sicilia, il potere soprattutto in Sicilia. Quindi lui rappresenta l'ordine contro il terrorismo, ma non rappresenta più l'ordine contro la mafia, perché l'ordine sociale a Palermo è quello della mafia, non è quello della Repubblica. Ed è una cosa che gli studiosi sanno benissimo, che esiste un ordine delle cose esistente, cioè un ordine delle cose esistente, c'è cioè una letteratura su questo. Mio padre diventa un elemento di disordine a Palermo, difendendo la stessa legalità che ha cercato di difendere prima. E io capisco lì, anche concettualmente, che il binomio ordine-legge contro la mafia si rompe, perché la legge sta da una parte e l'ordine sta dall'altra. Noi siamo abituati a dire ordine-legge, ma con la mafia i due termini collidono, non colludono, uno contro l'altro. E mio padre sta con uno dei due termini, sta con la legge. Per questo.
Nando Dalla Chiesa alla Casa della Memoria il 31 marzo scorso, l'incontro sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'integrale di questo incontro del 31 marzo potete ascoltarlo, come tutti quanti gli altri, su radiopopolare.it alla pagina Lezioni di Antimafia. Thank you. Con le sintesi delle lezioni di antimafia ci risentiamo domani, sempre alle 11, nello spazio di Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
Popolare.